Buona domenica ad ascoltatrici e ascoltatori da parte di Niccolò Vecchia, benvenuti a C'è di Buono. Ogni domenica fino alle 13 per mezz'ora circa per parlare insieme di cose buone, di cose che portiamo sulle nostre tavole, che ci piace mangiare e nella puntata di oggi torneremo a parlare di pane, un argomento che ci sta a cuore, ma non soltanto, parleremo di un progetto imprenditoriale molto interessante, responsabile, capace di mettere in moto anche meccanismi di condivisione e di rete. È un progetto a cui mi fa davvero piacere poter dare spazio oggi in questa puntata e tra pochi istanti vi presenterò il nostro ospite di oggi. Come sempre vi dico soltanto un paio di cose in apertura, ovvero sia che se volete scrivermi per farmi delle proposte, per raccontarmi delle storie che potrebbero essere interessanti anche per la trasmissione, siete stra benvenuti. La mail è vecchia@radiopopolare.it. E invece, se volete riascoltare questa o altre puntate di C'è di Buono, dovete semplicemente cercare la trasmissione C'è di Buono sul nostro sito radiopopolare.it. Troverete tutti i podcast che si trovano anche sulle piattaforme più comuni, più conosciute di distribuzione dei podcast. Entriamo dunque nel vivo della puntata di oggi di C'è di Buono e, come vi raccontavo, anche in questa puntata torniamo a parlare di pane. È un argomento che in effetti nelle nostre puntate capita di ritrovare, anche perché, e non è la prima volta che ve lo dico, sono abbastanza convinto del fatto che certi cambiamenti, certi fenomeni che stanno in qualche modo cambiando il nostro rapporto con il cibo e l'alimentazione, evidentemente in senso positivo, spesso vengono ben esemplificati da movimenti innovativi nel mondo del pane, e credo che questa realtà di cui parliamo oggi sia sicuramente una realtà molto innovativa e molto interessante per tanti punti di vista. Li proveremo a raccontare, ad esplorare con uno dei due soci fondatori di Forno Brisa, che è questa giovane realtà bolognese. Lui è Pasquale Polito, gli diamo il benvenuto, grazie di essere con noi, buona domenica Pasquale.
Grazie, buona domenica a tutti, grazie a te.
Allora, Forno Brisa, dicevo, base a Bologna, poi racconteremo come si è sviluppata questa realtà, ma partiamo facendo un passo indietro. Tu e Davide Sarti siete i due soci fondatori di Forno Brisa e, se non sbaglio, vi siete incontrati a Pollenzo. Galeotta fu quindi quell'università di scienze gastronomiche. Da dove siete partiti? Qual è stata la scintilla che un giorno, in uno sguardo tra te e Davide Sarti, ha fatto nascere Forno Brisa?
Allora, innanzitutto devo dire che avevamo un'idea comune, quella di unire una passione personale al lavoro. Poi penso forse il sogno di tutti, cioè certo, lavorare, certo magari faticando, ma facendo qualcosa di bello tutti i giorni. E lì è stato facile, ci siamo conosciuti. Lui bolognese, un po' giramondo, io bolognese d'adozione, sono abruzzese di origine, sì, però sono venuto qui a studiare e di fatto mi sono innamorato della città, poi avevo cominciato a fare il pane in casa, Davide invece è l'appassionato di pizza, lui faceva la pizza in casa, e eravamo degli home baker molto appassionati. Poi sai che Bologna è una città di Riccardo Astolfi, di Antonella Scialdone, quindi molto fertile dal punto di vista dello scambio di ricette, di pasta madre, certo. E quindi abbiamo avuto l'idea di fondare un piccolo forno, quello che doveva essere un piccolo forno in via Galliera, sì, dove esprimerci, magari fare il pane di giorno e non di notte, insomma con le dovute innovazioni che volevamo portare. Poi alla fine, giorno dopo giorno, abbiamo cominciato a sognare sempre più in grande. Comunque l'università è stata fondamentale per lo sguardo multidisciplinare e sì, per le tante relazioni che abbiamo avuto, perché poi sai, io sono stato allievo di Davide Longoni, okay, dopo 5 mesi di aula noi abbiamo fatto 12 mesi di tirocinio, e io sono stato sia da Davide Longoni che da Gabriele Bonci a Roma.
Ok, quindi insomma due importanti maestri che certamente hanno influenzato poi quello che è successo dopo.
due maestri generosissimi, Davide ha imparato bene la pizza da Gabriele, io ho imparato bene il pane da Davide,
E a questo
e
punto,
non solo
certo.
il pane, sai, anche tutto quello che significa, tutto quello che c'è attorno, quindi la
Certo.
costruzione dell'impresa, la scelta dei macchinari all'inizio, l'arredamento, la scelta degli orari, noi non sapevamo nulla davvero all'inizio, quindi abbiamo imparato facendo.
Allora, se si va sul sito fornobrisa.it, si trova una dicitura che credo sia interessante e credo possa anche, come dire, risultare parecchio simpatica ai nostri ascoltatori. Mi chiedo se questo slogan, in qualche modo, questo sottotitolo di Fornobrisa fosse molto chiaro dall'inizio: panificio indipendente e ribelle. Era appunto un'idea che avevate nell'animo fin dall'inizio quando avete preso questa strada di Fornobrisa?
Sì, chiaramente. È il primo payoff. Poi noi non abbiamo mai avuto un logo stabile, dei payoff stabili, perché siamo vulcanici.
Certo.
E quindi Davide Sarti, che è il mio socio, come hai detto, l'altro socio fondatore, è un vulcano e negli anni ha costruito più loghi di quelli che ha avuto la Nike per il Fornobrisa. Questo è un modo per divertirci. Lui ascolta tutte le stupidaggini che si dicono in laboratorio mentre si lavora e poi ne fa qualcosa di inclusivo per il pubblico, perché alla fine comunicare significa rendere comune un messaggio. È quella cosa che ti fa un po' simpatia, che è indipendente e ribelle. Nel 2015 era il vecchio payoff era Hardcore Bakery, cioè abbiamo sempre voluto dare un'impronta radicale su tutte le scelte, e in
Certo.
effetti ne abbiamo parlato anche con i nostri maestri, che all'inizio ci avevano detto: ragazzi, state attenti, perché l'impresa deve essere sostenibile economicamente. Cioè, noi abbiamo fatto delle scommesse: portare solo vecchie varietà di grano in panificazione, insomma, abbiamo scommesso fortemente su alcuni prodotti, cercando di non comunicare da tecnici o da professori, ma cercando di raccontarla facilmente. Ecco. Poi, ma dietro questa comunicazione, diciamo, leggera e inclusiva, c'è comunque profondità di conoscenza tecnica dal punto di vista della genetica dei frumenti, della trasformazione, delle pratiche agricole, della molitura, della panificazione e tutta la parte nutrizionale.
Certo. Voi parlate appunto di pane agricolo, credo che occuparci, provare a entrare un po' nell'impasto del vostro pane, dei vostri pani, aiuti a raccontare, anche a dare corpo a queste parole come indipendente, come ribelle, come agricolo. Come racconteresti l'identità del vostro lavoro sul pane, anche se magari in questi anni si è evoluta dal vostro inizio?
Bah, certo, allora nel 2016 abbiamo fatto il primo pane con il nostro grano, perché dal 2014, quando avevamo avuto l'idea, io avevo cominciato a replicare, grazie alla generosità di alcuni agricoltori come Rosario Floridia, Giuseppe Lirosi e altri in Italia, e grazie alla rete Semirurali, che ha avuto un ruolo fondamentale per la diffusione di alcune sementi nel mondo degli agricoltori ribelli,
Sì.
cioè coloro che non comprano i semi tutti gli anni, ma si riproducono il proprio seme,
Certo.
che si adatta di anno in anno senza la necessità di interventi, insomma, di pesticidi, erbicidi e quant'altro, perché sai, quanto più un grano si adatta a un luogo, e quanto più questo è biodiverso, tanto meno tu te devi intervenire.
Certo.
Quindi, grazie a una serie infinita di persone, sono venuto in possesso, mi hanno donato un po' di semi e io ho cominciato a riprodurli. Qualcuno lo conosce come il miscuglio Ceccarelli, qualcuno come il miscuglio d'Aleppo, e poi sono stati tanti altri nomi che ha assunto questa pratica agricola. E ci sono dei semi conosciuti in giro per l'Italia, anche per l'Europa, e noi abbiamo cominciato a coltivarli. Poi abbiamo cominciato a coltivare monococco e abbiamo subito fatto l'equazione. Abbiamo detto: ok, per ogni metro quadrato di terreno, quante pagnotte vengono fuori? Poi abbiamo scoperto che in realtà per fare una pagnotta da 2 kg ci servono 9 metri quadrati. stata una sorpresa perché non immaginavamo quanto impatto c'è dietro
Certo.
una pagnotta. Cioè, se pensi che un forno medio di quartiere fa 100 pagnotte al giorno, se dietro quella pagnotta da chilo sono 4 metri e mezzo di terreno, ogni giorno un panificatore è direttamente o indirettamente coltivatore. Okay? Significa che si occupa attraverso le sue scelte, oppure purtroppo attraverso le sue non scelte, dell'impatto sulle pratiche agricole che avvengono nell'origine di dove viene coltivato il grano. E io penso che parlare di sostenibilità oggi, questa parola così inflazionata, ha senso solo se c'è di mezzo la conoscenza, cioè è la conoscenza di tutte, le fasi di una lavorazione che rende sostenibile, un lavoro.
Certo.
Cioè, io mi occupo di quello che avviene lì, di cosa c'è, la parte genetica, come viene trattato quel terreno, poi come viene trasportato, eccetera, come lo lavoro, quindi sono responsabile anche del mio lavoro e devo conoscere bene chi lo mangia, come se ne nutre, eccetera, che è poi il modello artigiano di Richard Sennett.
Certo, soltanto attraverso la conoscenza di tutti questi processi è possibile poi assumersi la responsabilità di dire che, cioè, il proprio lavoro è
Esatto.
effettivamente sostenibile.
Assumersi la responsabilità, è questo il paradigma della sostenibilità, è quello della responsabilità, cioè io rispondo delle mie azioni, non c'è nulla che non mi riguarda, che è l'esatto opposto della banalità del male che ha descritto la Arendt nel
Certo.
XX secolo, perché poi ci sono della banalità del male c'è una serie infinita di banalità del male, non solo quelle del Terzo Reich, ma anche a volte alziamo le spalle e diciamo è il mercato, noi non ci accorgiamo che stiamo facendo lo stesso gesto, ma certe volte al posto di dire seguivo gli ordini, non sono responsabile, noi diciamo è il mercato, quando non ci occupiamo dello smaltimento dei rifiuti o della raccolta differenziata, come dell'utilizzo delle acque per la lavorazione del caffè, come il diserbo per i grani, che significa mettere veleni nel terreno, che significa inquinare falde acquifere, avvelenare un agricoltore che magari lavora senza mascherina. Eccetera, cioè uccidere degli insetti, insomma,
Sì.
intervenire pesantemente su un ecosistema di cui noi siamo parte, ecco, non siamo padroni e ce ne stiamo accorgendo.
Stiamo parlando di Forno Brisa, lo stiamo facendo con uno dei due soci fondatori, Pasquale Polito, che ci sta raccontando intanto il punto di partenza, le basi su cui poi questo progetto è cresciuto anche molto velocemente. Credo che sia bello raccontare questo successo anche, oltre che questo sviluppo, questa crescita veloce, proprio partendo dai principi e dai valori che ci stava raccontando Pasquale. Nel corso di breve tempo avete aperto diversi altri punti vendita, oltre a quello in via Galliera a Bologna, che era il punto di partenza. Bologna è la vostra città. Avete fatto un primo crowdfunding qualche anno fa per raccogliere adesioni. È una cosa che evidentemente a Radio Popolare conosciamo bene, insomma, visto che da 20 anni ci sono circa 15.000 persone che sostengono l'indipendenza della nostra informazione, del nostro lavoro. Voi, quando avete lanciato il vostro primo crowdfunding, che cosa avevate in mente? Che cosa vi serviva?
Beh, diverse cose. Sicuramente ci servivano anche capitali, ma ci serviva anche approvazione sociale, cioè cercare di continuare a crescere con l'appoggio e il supporto di 350 persone è diverso che essere in due
Certo.
e fare una firma in banca. Cioè, noi dovevamo scegliere se consolidare l'impresa che avevamo costruito con un laboratorio e tre punti vendita, allora nel 2018, e sul finire del 2018, all'inizio del 2019, abbiamo deciso di fare un'offerta pubblica e di mettere sul mercato delle quote della società. Questo è il passaggio più complesso e compiuto della partecipazione. Cioè,
Certo.
già dall'inizio degli anni 2000, con l'avvento del web, ho cominciato a fare le recensioni e quindi il il pubblico, gli utenti hanno cominciato ad avere un potere importante di voce, no? Questo prodotto mi piace, questa azienda mi piace. Poi sono arrivati i social, Instagram, e abbiamo cominciato a farci le fotografie nei luoghi di appartenenza culturale. Mm-hmm. E quindi io mi faccio la foto da Fornovrisa perché voglio far vedere che io faccio parte di questa community culturale, cioè bevo questo caffè eccellente dal punto di vista organolettico, ma anche sociale e ambientale, e mangio questo pane, quindi io la penso così. Poi a un certo punto arriva finalmente nel 2016 in Italia la legge sul crowdfunding, e quindi in piccole società come la nostra, con una piattaforma che noi abbiamo utilizzato, ma non è l'unica, che è Mama Crowd,
sì.
che è supervisionata dalla Consum, quindi è un'offerta pubblica a tutti gli effetti, si può mettere l'impresa a nudo, descrivendo un business plan, facendo vedere tutti i bilanci, tutti i contratti parasociali, insomma tutto pubblico, e le persone possono cliccare e investire una piccolissima quota da 250 euro fino a centinaia di migliaia di euro per versare quel capitale all'interno della società, chiaramente non nelle tasche dei soci, ma rimangono nel cassetto per fare gli investimenti.
Certo.
C'è stato un successo incredibile perché all'inizio, insomma, un forno che fa un crowdfunding e prende gli strumenti delle nuove imprese digitali, delle startup digitali, era già una notizia. Pensavamo di raccogliere 400.000 euro, abbiamo raccolto 1.200.000, e questo ci ha permesso di accelerare fortemente, di superare il periodo del Covid agilmente, di continuare a progettare anche quel momento lì e di arrivare a questo, poi di compiere una serie di investimenti, tra cui un laboratorio nuovo, una torrefazione, una piccola fabbrica del cioccolato, altri due negozi, l'ampliamento del negozio storico, ormai siamo 46 persone e abbiamo deciso comunque di replicare questo strumento perché riteniamo che dare la possibilità alle persone di entrare nella società, anche quello è un modo responsabile di fare finanza, cioè noi Chiaro. Sappiamo nome e cognome di chi entra e loro sanno dove investono, cioè non stanno dando dei soldi a una persona che glieli gestisce, chiaramente ci sono dei professionisti che fanno benissimo questo lavoro, non è per tutti fare investimenti ad alto rischio, quindi poi tra l'altro noi siamo molto onesti, quando le persone ci dicono vorrei investire X, ci assicuriamo che non siano tutti i loro risparmi, perché poi investire in una società come la nostra, una piccola società, significa fare un investimento che non è liquido, non si può dire domattina Chiaro. Ritiro i soldi, perché bisogna chiudere il ciclo di investimenti, però questa cosa ha avuto un grande successo. Adesso abbiamo lanciato il secondo crowdfunding il 6 dicembre del 2022 e oggi abbiamo raccolto più di 3 milioni e mezzo, quindi stiamo rilanciando la raccolta fino a 4 milioni
sì.
E questo ci permetterà di costruire un nostro mulino.
Ok.
E quando dico nostro non dico più neanche nostro come Fornovrisa. Mm-hmm. Per me quando dico nostro parlo della nostra società Breeders, dove sono diventati soci anche i nostri colleghi, amici, tra cui il mio maestro Davide Longoni, Matteo Piffer di Trento, Roberto di Udine, che ha una cicofocacceria, si chiama MAM, e anche una bellissima bakery, la Francesca Casci di Senigallia, Luigi e la sua famiglia di Mercato del Pane di Pescara, quindi abbiamo costruito un modello di imprese a rete dove loro sono diventati soci e quindi veicoleremo parte dei capitali che abbiamo raccolto per farci un mulino e poi il resto dei capitali serviranno per costruire sì nuovi punti vendita e ampliare le produzioni, ma anche per fare una piattaforma digitale, investire su servizi comuni per tutte le imprese.
Certo, questo credo che sia proprio l'esempio migliore di anche quello che accennavo in apertura. Pasquale Polito ci sta raccontando che sostanzialmente in questo crowdfunding e in questa possibilità di partecipare all'impresa di Fornobrisa e della società Breeders ci sono quelli che potrebbero essere in altri contesti considerati dei concorrenti e che invece diventano parte di appunto una rete di panificatori agricoli, di professionisti con dei principi comuni e che quindi si riconoscono tra di loro e non si fanno appunto la gara l'uno con l'altro, ma invece collaborano. Quindi, ad esempio, immagino che quel mulino a cui facevi riferimento possa diventare poi un punto di riferimento non soltanto per Forno Brisa, ma anche per i vostri soci.
Certo, assolutamente, no, è fatto proprio con quell'idea. È un piccolo mulino dei fornai, ecco, dove noi impareremo, ma tra l'altro noi non smetteremo di lavorare con i mugnai che ci hanno sostenuto e che sono i nostri attuali fornitori. Semplicemente crescendo abbiamo deciso di fare un piccolo mulino che servirà per una parte della produzione tutti i nostri panifici, e poi forse neanche solo i nostri, noi abbiamo tantissimi amici. Ecco, stiamo tutti da una parte. Partecipare significa, come dice uno dei miei maestri, Andrea Lipparini, professore di economia all'Università di Bologna, la Bologna Business School, mi dice: partecipare significa al contempo prendere una parte e stare da una parte, cioè decidere da che parte stai.
Certo.
E quindi noi di fatto stiamo tutti da una parte. Come sai, abbiamo una rete di panificatori, di amici panificatori con cui abbiamo scritto anche un manifesto per il futuro del pane, per cui la pensiamo davvero allo stesso modo. Ecco, siamo sempre più indipendenti e ribelli tutti all'interno del gruppo.
Dunque, se volete approfondire le storie che ci sta raccontando Pasquale, c'è davvero tanto da sapere, da leggere. Potete andare sul sito fornobrisa.it, là vedrete ad esempio anche che i ragazzi di Forno Brisa hanno anche pubblicato un libro, e potete appunto quindi davvero conoscere questa realtà e anche le ricette rubate, che è il titolo del libro a cui facevo riferimento, e ancora molto altro. Ma noi oggi siamo più o meno in chiusura del tempo a nostra disposizione, ma c'è un appuntamento anche per conoscere meglio questa realtà di persona, che oltre ad andare a Bologna potrebbe portarvi a partecipare a un incontro alla Cascina Cuccagna qui di Milano, evidentemente venerdì a partire dalle 18. Che cosa succede?
Esatto.
A Milano venerdì alle 18, Pasquale.
Allora, noi saremo tutti presenti e cercheremo di raccontare meglio e in maniera approfondita questo progetto e la filosofia che c'è dietro, il modello, ma anche risponderemo a tutte le domande per chi è interessato alla parte più economica e finanziaria, perché comunque questa non è una donazione, è un investimento, quindi chiaramente ci sono dei momenti in cui apriamo al pubblico, e come questo qui, venerdì alle 18, sì, in cui possiamo rispondere a tutti i dubbi, a tutte le domande, cioè: cosa succede se io divento socio? Ah, fra 3 anni voglio fare questa cosa qui, ho la libertà di farlo, quindi mettiamo a nudo tutto lo statuto, i diritti di tutti i soci e le tipologie dei soci che ci sono, le dichiarazioni di garanzia che abbiamo sottoscritto noi, quindi da un lato, insomma, rassicuriamo che investire non significa prendersi delle responsabilità,
certo,
legali, amministrative, ecco, ma ci sono dei diritti, mm-hmm, e noi abbiamo dei doveri, mettiamo, insomma, a nudo anche quelli che sono i rischi di un investimento di capitali, poi ci sono dei consulenti, quindi insomma rispondiamo a tutte queste domande e approfondiamo i progetti, quindi ci sarà chi vuole sapere dove facciamo il mulino, come sarà, quanto è grande, che pietra avete deciso di mettere, ma sarà un mulino a cilindri, eccetera eccetera eccetera.
Allora, appuntamento alla Cascina Cuccagna con Forno Brisa, con Pasquale Polito, con i suoi compagni di strada, venerdì a partire dalle 18. Fornobrisa.it invece è il punto di partenza per le vostre esplorazioni. Da lì potrete evidentemente molto facilmente arrivare anche, se siete interessati, alla pagina di Mama Crowd, che è appunto il luogo dove, se volete, potete partecipare anche a questo crowdfunding. Io ringrazio molto Pasquale Polito per averci raccontato questa storia. Ci vediamo alla Cascina Cuccagna, e grazie per aver partecipato a Cedi Buono. Buona domenica, Pasquale.
Grazie a te, grazie a voi, grazie mille, a presto, ci vediamo venerdì.
E oltre a ringraziare Pasquale Polito, ovviamente ringrazio tutti voi per l'ascolto anche in questa domenica. Tra poco arriveranno le notizie del giornale radio. Io vi ricordo invece che se volete scrivermi la mail vecchia@radiopopolare.it e che i podcast sono sul sito e sull'app di Radio Popolare. Grazie e buona domenica con i programmi di Radio Pop. Ciao!